Buongiorno amici di SPC, siamo tornati nel nostro studio anche per la prima puntata podcast video di questa stagione e lo facciamo perché siamo felicissimi di avere un ospite con noi. Diamo subito il benvenuto a Emanuele.
Ciao Emanuele, ben trovato.
Ciao Emanuele, grazie.
Ciao.
Non,
ciao
è, grazie. Cioè, non è Emanuele il figlio del panettiere, è Emanuele Bonera, anzi il professor Emanuele Bonera, perché è stato in realtà anche direi per tutti noi un grandissimo mentore negli anni più belli, negli anni di NBS Motorsport, giusto? Raccontaci un po' chi sei.
Innanzitutto grazie per avermi dato il figlio del panettiere, sì, lo sono quasi sostanzialmente e questa cosa qua mi piace. E no, io sono un ingegnere meccanico, ho fatto la magistrale, sia la triennale che la magistrale qui a Brescia, come all'Università degli Studi di Brescia, facoltà di ingegneria ovviamente. Mi sono specializzato in autoveicoli, dopodiché non ero ancora soddisfatto abbastanza e ho deciso di proseguire il cammino nel dottorato. Ci siamo tutti quanti conosciuti nel UniBS Motorsport. Io sono entrato, adesso ho fatto il conto poco tempo fa, nel 2014, alla fine del 2014.
Il papà di UniBS Motorsport.
Sì, sì, praticamente ho trascorso sia gli anni dalla fine della triennale, tutta la magistrale, ovviamente tutto il dottorato in UniBS Motorsport. Ho speso tantissimo tempo, ho partecipato alla seconda Brixia 2 e poi ho contribuito a progettare e produrre la Brixia 3, poi farla correre, eccetera, eccetera, tutto quello che è stato fino a praticamente 15 giorni fa, dove ho finito il mio incarico di dottorando e adesso comunque si apriranno delle nuove strade, insomma.
Ciao, sta per iniziare il podcast Senza Filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore.
Beh, di UniBS Motorsport ne abbiamo già parlato in una delle primissime puntate proprio agli albori del nostro podcast.
Insieme ancora al carissimo Marco Tosoni.
Esatto, il nostro altro collega. Però quindi ricordiamo un attimo i nostri nuovi ascoltatori, visto che da allora
è passato
di tempo e qualcuno di nuovo ci sarà. Ripercorriamo un attimo cos'è UniBS Motorsport in breve per far capire agli ascoltatori e spieghiamo quindi perché ci conosciamo, insomma, come era strutturato magari il progetto, così.
Ok, allora UniBS Motorsport è un progetto universitario che è nato all'inizio del 2013-2014, più o meno in quegli anni lì, e ora è composto da un team auto e un team moto. All'inizio è nato con l'obiettivo di costruire una vettura della categoria Formula Student,
esatto,
che è una vettura prototipo secondo un regolamento dedicato per delle gare che si disputano tra le università di tutto il mondo praticamente. Ci sono una serie di gare a calendario che sono nei più grandi autodromi dove teatro del motorsport, come può essere Silverstone, Michigan International Speedway, per esempio, oppure nel...
il nostro Varano dei Melegari.
Varano dei Melegari, anche se forse ai puristi è estremamente conosciuto perché c'è sede della Dallara, oppure possono esserci tanti altri circuiti, non so, Brno, Hockenheim, eccetera.
Esatto, quindi un progetto molto utile per chi già dall'università vuole cominciare a avvicinarsi al mondo automotive, in particolare a quello già relativo alle corse, possiamo dire, o comunque
direi proprio sì,
trattandosi di una divisione appunto che mira a fare delle competizioni alla fine, che poi non sono effettivamente delle competizioni su circuito tutti insieme, ma si compete più per la tecnica della vettura, no? Correggimi se sbaglio.
Sì. No, un sistema complesso.
Esatto. Sì. Sostanzialmente è diviso in due principali le competizioni. La competizione ingegneristica, perché alla fine sono una gara accademica, e c'è anche comunque la competizione in pista, dove la Formula Student non c'è la bagarre, circuito, ma invece per esempio nella Moto Student la bagarre c'è ed è una gara vera e propria.
Esatto.
Quindi è già qualcosa di più.
Sì, quello effettivamente si avvicina molto a una gara vera e propria.
Tra l'altro, come abbiamo già ricordato diverse volte, in un mondo in cui le aziende lamentano carenze di figure professionali, dal nostro punto di vista progetti come un UBS Motorsport danno comunque la possibilità alle aziende di trovare persone già formate e con, insomma, una bella preparazione.
Assolutamente, questo, io posso dire, diciamo, leggendo la mia esperienza e vedendo anche coloro che hanno fatto tutto questo progetto insieme a me e mi hanno seguito in questo percorso, posso dire che la crescita personale che c'è grazie al Tini Formula Student è incredibile. Voglio usare un termine abbastanza forte, ma è veramente incredibile, perché sostanzialmente quando uno entra in un IBS Motorsport o in un team di Formula Student, praticamente fa estremamente fatica a passare dalle conoscenze imparate, sì, sui libri, imparate nelle aule, che i professori fanno sostanzialmente veramente un mazzo di queste nozioni, però il metterle in pratica è totalmente un'altra cosa.
È tutta un'altra cosa.
La scelta dei materiali, il disegno, la progettazione, la produzione, e poi anche il lavorare in gruppo, sono tutti degli aspetti che sono essenziali, formano e preparano gli studenti, i futuri ingegneri, a lavorare in una realtà, nel mondo reale del lavoro. Ed è effettivamente proprio un test, secondo me, è un test di progettazione, è un test umano, di collaborazione, di attività in team, e è un test soprattutto anche per chi vuole intraprendere la carriera motorsport, è un test anche di come stare in pista e come si lavora in pista.
Sì. Okay. Per di più, noi abbiamo varie rubriche, come ormai chi ci ascolta lo sa, nel nostro podcast, quindi parliamo un po' del mondo automotive, un po' a 360 gradi, in tutte le sue sfaccettature. E correggimi se sbaglio, ma il mondo delle corse spesso e volentieri è quello da cui arrivano la maggior parte delle soluzioni tecniche che poi vengono adottate nelle auto che guidiamo tutti i giorni. Quindi, oltre a quello, diciamo, sono tutte delle cose che si legano insieme e fanno un po' l'automotive, cioè abbiamo sia gli aspetti tecnici, appunto, di studio delle soluzioni, sì, così innovative, che prima vengono sperimentate, diciamo, si può dire, nelle corse e poi trasferite anche nel mondo reale di tutti i giorni, sia competenze aziendali, anche veramente, che mi fanno venire in mente la nostra rubrica Facciamo i conti, quindi
sì, tutta la parte di costing,
esatto,
prototipizzazione,
anche perché esatto, per adesso abbiamo parlato della parte ingegneristica del progetto, ritagliamoci uno spazio anche noi tre che invece studenti esatto, di economia abbiamo fatto parte del progetto Universo Sport. Esatto, loro cosa,
sì,
c'entravano?
Sì, ed è, dicono proprio.
Esatto.
Ed è una parte essenziale, tutta la parte economica, perché alla fine è un progetto, è come se fosse una piccola azienda, i conti devono quadrare, la
esatto,
macchina deve essere costruita, per costruire una vettura ci vuole un certo budget e questo budget deve essere sia diciamo raccolto attraverso gli sponsor, ben gestito, ma soprattutto tutti i costi che sono stati sostenuti devono essere di riflesso presentati ai giudici per poter sia fare un'analisi dei costi, ma anche fare un business plan per fare, diciamo, una prova di come interfacciarsi con una realtà commerciale che può derivare da questo progetto.
Esatto, infatti i giudici che in quel caso giudicano appunto l'aspetto economico potrebbero benissimo essere nella vita reale il nostro manager che deve approvare o meno il business plan, sì, di una vettura nuova. Adesso sto così semplificando,
sì,
molto,
sì,
però
sì, sì.
È vero.
Tutto questo per dire che anche se uno non è appassionato in particolar modo di corse, perché magari c'è chi può dire no, a me delle gare non me ne frega niente, però in realtà, cioè, nel piccolissimo, questo è un po', ripeto, sto semplificando, però alla fine lo studio accademico è anche questo. Questo nel piccolo potrebbe essere benissimo una grossa realtà aziendale, quindi dopo tutto lo studio del progetto di una vettura, i costi, i test e quant'altro sono azioni che fanno anche le case automobilistiche poi nel mondo reale.
Sì, ma in realtà qualsiasi azienda che produce un prodotto, queste stesse dinamiche possono essere tradotte su qualsiasi altra azienda, il motore diventa il manico della moca e l'aerodinamica diventa il filtrino attraverso cui passa l'acqua. Cioè.
Sì, sì, esatto, sì. Esatto. Io potrei risintetizzarla come un test di vita lavorativa. secondo me.
Sì.
Ed è una cosa essenziale. Che
soprattutto
dovrebbe...
perché non si viene pagati e quindi soprattutto perché, esatto, vita
soprattutto perché nessuno viene nessuno viene pagato e questa cosa qua e le mazzate si pagano sostanzialmente, quindi questa cosa qua è abbastanza incredibile.
È lo stesso vecchio di quella che sarà la propria vita lavorativa.
Esatto, esatto. E vorrei aggiungere una cosa sola, che sostanzialmente alcune aziende, come può essere per esempio Dallara, nella loro ricerca di personale inserisce proprio la chiave formula student come una condizione proprio necessaria per poter presentare la propria candidatura, perché l'ingegner Dallara, che è uno dei maggiori sostenitori di questo progetto, di questo progetto di formula student, crede fortemente in tutta questa disciplina e sa che gli ingegneri che escono dall'università con la formula student a curriculum hanno un valore aggiunto.
Sì. Beh, come non dargli ragione del resto, nel senso che...
Ma io nel nostro piccolo porterei anche un esempio di quello che abbiamo fatto noi come studenti di economia. Ad esempio, studiare come si fa un business plan e poi farlo per portarlo in gara è una cosa. Studiarlo e basta, invece resta lì come una nozione teorica che potresti anche dimenticarti da un giorno all'altro. Sì. Invece una volta che lo fai e lo presenti in gara ti resta Chiaro. Per sempre. Oppure, banalmente, avevamo fatto il sito, l'avevamo disegnato, l'avevamo pubblicato, cosa che altrimenti non avremmo magari studiato, eppure è una competenza quasi chiave se poi si vuole lavorare in un certo modo
del lavoro. Comunicazione, marketing e tutto quanto.
E tra l'altro mi aggancio a tutta questa parte di ingegnerizzazione da completamente ignorante in ambito ingegneristico, per dire che le prime volte che entravo in VDL, che era l'aula in cui nasceva la Brixia, io guardavo questi modelli di progettazione 3D con occhi completamente stralunati, e fin lì vabbè, dicono ok, non è, penso un ingegnere che guarda un bilancio e probabilmente direbbe più o meno la stessa cosa. Però poi in realtà, andando in pista, mi sono reso conto che comunque, per quanto la Brixia fosse semplice, nel senso rispetto alle autovetture che circolano sulle nostre strade, correggimi se sbaglio, ma è, diciamo così, un modello ingegneristico molto semplice. Ciò nonostante, le cose che potevano andare storte erano sostanzialmente infinite e potenzialmente andavano, e solitamente purtroppo andavano male tutte quelle che potevano andare male, correggimi anche qua se non è così. E questo mi fa riflettere, mi ha fatto riflettere tanto sulla complessità e, tra virgolette, il miracolo dell'ingegneria, che invece ci consente di circolare tutti i giorni con auto comunque tendenzialmente affidabili, no? Esatto. E qua arrivo alla domanda, perché mi ha fatto un'introduzione di 25 minuti. E qua vorrei chiederti, in un mondo in cui le auto diventano sempre, sempre, sempre più complesse, più ingegnerizzate, penso ragazzi alla Captur che abbiamo avuto in prova, la Captur Full Hybrid che abbiamo avuto in prova le scorse settimane, e penso a quella per esempio con quella soluzione ibrida complessissima, e rimango ancora di più senza parole pensando alla complessità che c'è dietro, no? Secondo te fino a che punto potremo arrivare? Nel senso che cosa succederà? Cosa ci aspetterà?
A maggior ragione nel corso di una transizione elettrica, ovviamente.
Sì, sì, certo. Allora, capisco. La mia idea forse è, diciamo, un po' forse o diversa dagli altri, però secondo me la complessità ci sta. Deve essere sicuramente aumenterà sempre di più, perché sbagliando si impara sostanzialmente, e tutti gli errori nel corso del tempo vengono immagazzinati, secondo me, nell'iter di progettazione di un'automobile, e questi errori fanno sì che il bagaglio generale da cui si parte cresca sempre di più. Quindi, crescendo sempre di più, più cresce questo bagaglio, più aumenta anche il livello di complessità. Tuttavia, a un certo punto bisognerà cercare, secondo me, di fermarsi e rendere e capire fino a che punto la complessità rende sostenibile un costo. Perché adesso io non sono un revisore di conti, però posso dire che più io aumento la complessità di un'automobile, più ovviamente il costo di produzione, il costo di ingegnerizzazione sale vertiginosamente. Certo. E basti pensare a fare un'analisi banalmente tecnica di una vettura degli anni 30, 40, 50 e fare l'esame tecnico di una vettura di adesso sono un livello di complessità infinite volte superiore. E di fatto ciò complica tutto l'iter progettuale, complica la, diciamo, allarga secondo me la vita utile della vettura, perché la vettura deve essere ammortizzata, per cui più una vettura è complessa, più dovrà restare, ci vorrà più tempo per smaltire tutto diciamo, questo costo di progettazione iniziale, questo costo di investimento anche per andare semplicemente a diciamo, installare le linee, installare tutti i macchinari necessari alla produzione, per cui il tempo di ammortamento fa sì che la vita della vettura debba inevitabilmente allungarsi. Potrà allungarsi sì, ma non troppo secondo me.
Io aggiungerei che oltre a aumentare il bagaglio, meglio l'aumento del bagaglio di complicazioni, ma di conseguenza anche di competenze necessarie, aumenta a livello proprio imprescindibile anche le tempistiche di formazione delle nuove figure professionali che dovranno poi entrare nel mondo del lavoro.
Esatto, mentre mi riallaccio a questa tua, diciamo, constatazione, e perché, per dire sostanzialmente, ora, mentre negli anni, torniamo agli anni 50, anni 40, un ingegnere riusciva ad avere un'idea generale della sua vettura progettata, oppure già lui in prima persona seguiva la progettazione dalla A alla Z, quindi sospensioni, powertrain, carrozzeria, vabbè, lato aerodinamico non c'era, però anche comunque lasciava tutta questa parte, e anche la parte manualmente, anche elettrica, funzioni, interfaccia utente, tutte queste cose. Adesso comincia a diventare molto difficile che ci sia una persona che sappia esattamente nel dettaglio come è strutturata una vettura. Vetture da corsa ancora, ma vetture di serie comincia a essere veramente complessa.
Io mi immagino anche per la parte di progettazione software, di elettronica.
Non parliamone neanche, cioè se penso agli ADAS, penso che la parola ADAS non esista neanche nel curriculum di ingegneria dell'autoveicolo in magistrale.
No, se ne parla, c'è... Però comunque anche sugli ADAS, che è l'ultimo progetto che mi occuperò sostanzialmente, anche sugli ADAS c'è un mondo. Il mondo degli ADAS è banalmente, se l'ADAS, il sistema per esempio il radar, è male orientato di soli pochi gradi, può succedere in vettura un disastro. Sostanzialmente, davvero un disastro, in cui la vettura può seguire la corsia accanto, può prendere l'emergenza, per esempio in autostrada se io sono in corsia di sorpasso, può rilevare la vettura che viene in senso contrario facendo andare in allerta il sistema, facendo delle cose. Quindi solo questo, c'è un mondo, e ci sono ingegneri specializzati solo a fare quello, per cui, cosa che non era applicabile, diciamo, un tempo.
Sì. E hai detto che è il tuo ultimo progetto, perché spieghiamo, magari forse non abbiamo spiegato, spieghiamo di cosa ti stai occupando ora e qual è stato il tuo percorso poi dopo la magistrale, quindi...
Sì, sostanzialmente dopo la magistrale, ho detto prima che ho intrapreso stanco dell'Università di Brescia, volevo andarmene via, in realtà no, mi sono fatto incastrare di nuovo, sono rimasto.
No, ti hanno trattenuto, ricordo bene, perché quelli erano gli anni in cui noi siamo entrati.
Sì, sì. Ok, e dopo a seconda del sistema di riferimento questa cosa qua cambia, no? Esatto. Mi hanno trattenuto, oppure sono stato costretto, oppure sono voluto rimanere io. E mi sono dedicato sostanzialmente nel dottorato alle nuove tecnologie. Quindi riassume il titolo del dottorato, secondo me riassume quello che ho fatto, ossia la trazione elettrica applicata a un veicolo multimotore in ottica sicurezza attiva ed efficienza energetica. È un parolone infinito che però
tutto ciò che oggi
che però vuole sostanzialmente spiegare la mia tesi di dottorato, come la trazione elettrica è assolutamente difficile da gestire. Servono dei controlli dedicati, assolutamente, e tutta questa complessità che ne deriva da dover utilizzare una serie di controlli, parliamo ad esempio, non so, il controllo di trazione, ABS, ESP, distribuzione della coppia, perché se io per esempio ho, mentre con le nostre vetture termiche di tutti i giorni abbiamo motore, cambio, differenziale, semiassi, che comunque è relativamente semplice la catena di trasmissione del moto, Mentre invece su una vettura elettrica, ok, io posso avere quattro motori elettrici, ma come li faccio dialogare questi quattro motori elettrici? Capite che se io gli dico vai avanti a uno e all'altro vai indietro, la macchina sì. fa effetto skid e succede un disastro. Per cui questa cosa qua è assolutamente da tenere in considerazione, ma soprattutto, ancora più importante, è l'interfaccia che l'interfaccia con il guidatore, perché un guidatore è abituato a guidare un certo tipo di vetture. Se viene messo di fronte a un qualcosa che lui non si aspetta, può reagire in maniera diciamo inaspettata, e soprattutto può mettere in pericolo la propria incolumità, ma anche l'incolumità degli altri.
Sì, perché infatti la transizione elettrica, di cui spesso sì. abbiamo parlato ultimamente nel podcast, passa sia da studiare delle nuove tecnologie che riguardano solo le auto, e quindi banalmente appunto passare da motore termico a motore elettrico, ma anche, come hai detto giustamente tu, è una cosa che magari è un aspetto a cui non molti pensano, cioè interfacciarsi poi con il guidatore, perché effettivamente non è che, cioè, l'auto la devi ancora guidare sì. purtroppo, per fortuna, e quindi c'è anche dietro una mente che effettivamente la utilizza, e questo bisogno dell'utente guidatore di interfacciarsi con il veicolo che sta guidando è fondamentale.
È un aspetto che noi abbiamo riscontrato, vi ricordate quando abbiamo provato Tesla e mi ha detto questa è un'interfaccia a cui noi non eravamo
sì,
abituati.
Esatto, quello
sì, una serie di informazioni esatto. a cui non eravamo abituati sì. in un modo in cui ci vengono proposte che ci fa pensare alla guida in tutto un altro modo.
Sì, quello ci ha lasciato proprio quell'effetto lì sì, di dire non so cosa sto guidando, mi sembra un veicolo totalmente estraneo.
Esatto, questa è la cosa principale che succede quando si guida un veicolo elettrico.
Che, tra l'altro, scusa, finisco apro parentesi, è l'aspetto che sta facendo allo stesso tempo sta facendo vendere un sacco Tesla, e allo stesso tempo certa gente dice no, per carità, cioè divide
sì,
molto.
Sì, 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 sì. Strumento essenziale per fare questo tipo di test è per esempio il simulatore di guida che ho gestito e utilizzato, diciamo, a fondo durante il progetto di dottorato, che diciamo, è essenziale per andare a calibrare tutti questi controlli, queste interfacce utente, ma soprattutto lì si può vedere effettivamente cosa significa guidare un veicolo elettrico con dei sistemi di controllo che possono andare sia bene alla fine, e quindi la guida può avvicinarsi più a una vettura tradizionale, ma quando non vanno bene si vede veramente cosa sono in grado di fare dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista della distruzione della guida, ecco.
Sì, noi ne abbiamo parlato tante volte e abbiamo trovato, tra virgolette, sorprendente quanto le tre elettriche del gruppo Volkswagen che avevamo provato assomiglino, diciamo così, nello stile di guida, se si vuole, a una vettura tradizionale, perché poi in realtà impostandola in certi modi ha una guida che può tendere a quella di Tesla, ma può essere benissimo settata con delle reazioni che sono molto simili a quelle di un classico motore termico. Penso per esempio alla rigenerazione, che non è brusca ma è progressiva, che è simile al freno motore, no? E questo secondo me per l'utente di oggi, soprattutto, è brutto da dire, ma di mezza età, o comunque dell'utente che è nativo di una tecnologia propulsiva completamente differente, perché dobbiamo ricordarci che noi alla fine sì, siamo nati con le vetture termiche, ma le guidiamo da 4-5 anni, non le guidiamo da 30 anni, no? E per molti già è stato un trauma il passaggio dal cambio manuale al cambio automatico. Mettendosi nei panni di questi utenti, allora sì che l'interfaccia diventa ancora più importante.
Sì, secondo me un parametro che si può andare a utilizzare è il tempo di reazione, nel senso che un utente medio ha un determinato tempo di reazione che differisce molto rispetto al tempo di reazione di un guidatore professionista, di un collaudatore o comunque di un pilota di esperienza. In questo tempo di reazione la vettura deve essere comunque controllabile, non devono succedere delle cose, diciamo, delle cose strane, tra virgolette. Basti pensare, banalmente, quando io ho una vettura termica e sono già nel regime nella marcia giusta, nel regime di coppia massima, accelero a fondo, io ho un determinato tempo di reazione della vettura, e questo tempo di reazione è da mettere, secondo me, bene diciamo, in relazione con il tempo di reazione del guidatore. Se questo, il tempo di reazione della vettura è molto veloce e secondo me è inferiore a questo tempo di reazione del guidatore, succede che il guidatore non riesce più a capire cosa stia succedendo, sia con entrambi i segni, in accelerazione positiva, cioè in accelerazione, oppure in frenata, quindi anche in accelerazione negativa. Per cui questa cosa qua è assolutamente da tenere in considerazione, ma soprattutto ci sarà anche un bisogno di un training, secondo me, dei driver, dei piloti, che verrà man mano, sostanzialmente.
Beh, certo.
Sarà una, sì, di un interfacciarsi con la vettura in maniera diversa. Basti pensare che quando faccio la stessa prova su una vettura elettrica, a parte che non ho marcia, ma a fondo pedale sull'acceleratore, io ho un tempo di reazione brevissimo e la vettura parte
nullo,
a una velocità incredibile, per cui cosa succede? Bisogna stare molto attenti, ecco. Basti pensare che se mi attraverso un pedone, quando io schiaccio, scendo parto dalla Panda, passo a, banalmente, magari anche una 500 elettrica, ho due tempi di reazione totalmente diversi.
Interessantissimo, probabilmente viene un po' mediato da sistemi di ausilio alla guida, di controlli che ti impediscono, penso ad esempio a una trazione posteriore elettrica, non appena schiacci ti parte, tu non hai il tempo di reazione abbastanza veloce per controllarlo, ci sarà un controllo magari più invasivo.
Quello,
che entra.
Quello sicuramente è il controllo torque vectoring, che va a gestire la coppia, fa sì che, deve essere calibrato ovviamente da un guidatore professionista, fa sì che non si vada a verificare il fenomeno del power oversteer, come che è quello che hai detto tu, che in gergo tecnico si chiama così, però posso anche volerlo fare apposta, quindi sì. Il controllo può essere tarato su diversi aspetti per poter evitare al guidatore questo effetto che è indesiderato in un certo punto di vista, ma oppure può essere volutamente fatto sotto altri punti di vista.
Modalità di guida.
Bravo.
Detto questo, ora che mi ci ha fatto riflettere, quando avevo la Q4, io, premessa che in realtà da quando ho la patente, ho sempre avuto auto che avevano il front assist, quindi la frenata automatica, e l'ho sempre tarato, non perché sono un conducente distratto, ma meglio essere sicuri nel modo più prudente possibile. Cioè io ragiono, guarda, bippa 10 volte di più, però mi avverti, mi piace stare tranquillo, no? E quindi c'è, cioè, anche sulla mia, che guido tutti i giorni, lo sento abbastanza spesso, cioè non è un allarme che sento una volta ogni. Effettivamente, ora che mi hai fatto notare questa cosa, mi è venuto in mente che quando avevo la Q4, che anche lì mi ero tarato il front assist nel modo più prudente, mi suonava davvero tante volte in più, soprattutto in situazioni diverse rispetto al solito. Penso magari alle ripartenze, eccetera. Ma perché c'era questa reazione più improvvisa a cui non sono abituato?
Perché era una vettura elettrica, sì, con tempi, sì, di reazione più brevi di quanto, sì, potresti, sì, essere abituato.
La ripresa, cioè,
certo,
istantanea.
Sì, probabilmente lo stesso effetto ce l'hai se guidi una vettura termica con 500-600 cavalli. È molto simile l'effetto. Però, mentre invece...
Beh, comunque c'è però il cambio di marcia. Cioè, non penso tu... Solitamente, se sei in città, non vai in giro a 5.000 giri con un V8.
No, però immagina il cambio, una logica di cambio automatico nuova, delle nuove di ultima generazione, quando tu sfiori il pedale, scala 3 marce e tu ti trovi in un batter d'occhio, nel regime giusto, e la macchina parte.
Sì, sì, sì.
Il fatto qual è la differenza? È che mentre la vettura, diciamo... di alta gamma, come può essere una 911, una Ferrari, eccetera, sono dedicate a un certo tipo di guidatori, e i guidatori sono relativamente pochi che hanno questa esperienza. Le vetture che hai citato anche te prima, elettriche, sono
delle
praticamente alla portata di tutti, ok? Quindi immaginiamo la nostra mamma che sostanzialmente alla guida di questa vettura con una reazione così fulminea, diventa complesso. È chiaro che, mi allaccio a quello che dicevi prima, l'ingegnere deve avere anche il ruolo di poter tarare questa cosa e di andare a smorzare questo effetto che a volte diventa veramente difficile da gestire. Ecco.
E dopo questa bellissima digressione sul mondo ingegneristico, sia in ambito motorsport che in ambito vetture di serie, elettrico e tutto così via, io, da conduttore della rubrica Ferri Vecchi, so che sei un appassionato collezionista, corridore di gara di regolarità, insomma, raccontaci qualcosa.
Sì, allora, più che collezionista, io mi definisco un accumulatore di rottami, sostanzialmente. Sì, praticamente già la passione per le automobili mi ha portato nel corso degli anni ad avvicinarmi, perché alla Brescia c'è la 1000 miglia, per cui uno va...
No, tra l'altro, tu non lo sai, ma ti hanno visto da tutto il tempo con un bel cartello 1000 miglia dietro la testa, eh?
Non ero d'accordo, per cui città della 1000 miglia, anche io da piccolo andavo a vedere le rievocazioni storiche, e da lì tutto è nato. Mio padre aveva acquistato una Appia seconda serie, e da lì ho cominciato ad avvicinarmi, ho imparato a guidare con quell'auto, e poi quante mai ci è venuto in mente di iscriverla a una gara di regolarità, e da lì dopo è tutto,
la fine di tutto
è stata la fine, l'inizio della fine, esatto, per cui dopo il tutto è diventato molto più grosso, e ho fatto gare praticamente gran parte delle gare ho partecipato a gran parte delle gare di regolarità, è stato abbastanza entusiasmante, continuo a partecipare, ho raccolto qualche vettura che diciamo continua a tartassarmi con i loro problemi, con i suoi problemi tecnici, però dai, il tutto è abbastanza stimolante, e può essere anche un fatto, mi rilascio alle puntate che avete fatto precedentemente, può essere anche un fatto di investimento, sì, però comunque è impegnativo.
Fide, è guidato dalla passione comunque.
Deve essere assolutamente guidato dalla passione, a volte cadono le braccia perché i problemi saltano fuori dappertutto, però comunque è abbastanza stimolante. Devo dire che, rilacciandomi a quello che ho detto prima, guidare una vettura di una determinata età è un procedimento inverso rispetto a quello che si deve fare per guidare una vettura elettrica, per cui lì bisogna guidare in funzione della vettura, in quanto i freni hanno totalmente un altro approccio, hanno dei tempi di frenata che sono non paragonabili alle vetture di adesso.
Sicuramente non c'è la BS poi.
Ma la BS è il problema minore.
Devi
arrivarci.
ABS è il problema minore, perché se noi analizziamo quanto tempo lavora l'ABS nel nostro comune utilizzo, è veramente minimo, solo in condizioni di emergenza. Per cui con l'auto d'epoca in realtà non hai servofreno, ovviamente parliamo di auto degli anni 50, però non hai servofreno, hai magari 4 tamburi, devi gestire prima delle temperature, devi gestire lo spazio di frenata. Non è affatto banale.
Io volevo chiudere riallacciando un po' queste due tematiche di cui abbiamo parlato oggi, quindi sia auto elettriche e questa migrazione finale sulle auto d'epoca, per chiederti una domanda. Secondo te, sono curioso di sapere cosa ne pensi, cioè tutti bene o male anche noi siamo abbastanza appassionati, ci piacciono anche le auto d'epoca, ma anche le auto moderne, diciamo contemporanee, ecco. Ma tra 50, 60, 70 anni, un'auto del 2020 sarà desiderabile da qualcuno o no?
Perché cioè... la sfera magica tu zampa.
Sì, adesso questa domanda
cioè,
è...
noi come adesso amiamo le auto degli anni 20, 30, 40, 50...
Un po'. Ma in realtà anche quelle degli anni 90, quelle degli anni
90. Sì, sì, non diciamo il 900 in generale, no? Ma nel 2100 ci saranno gli appassionati delle auto del 2020, 2030?
Ci sarà qualcuno che colleziona la compra buona.
Cioè, esatto.
Cioè, quello... è una sportiva.
No, quello...
Ecco, allora... Io la vedo sempre così, dal punto di vista del mercato delle auto storiche, ma può essere dal mercato di tutte le automobili. Un'automobile di solito diventa l'oggetto del desiderio, di solito in giovane età. Può essere, perché dopo, chiaro, gran parte delle... dopo ci sono coloro che le automobili continuano a sognarle facendo, ma il momento in cui uno prende la patente è il momento in cui uno vede la vettura in propria gioventù, dice: questa è l'auto dei miei sogni, sì, voglio guidare questa macchina e questa. Per cui questa cosa ci sarà sempre alla fine. Per cui il mercato dell'auto d'epoca è molto influenzato, secondo me, da questo. Una persona che mediamente è realizzata a 50 anni, più o meno 50, 55 anni, anche male, 40, va a identificare nel proprio oggetto di collezionismo, secondo me, quella vettura che nella propria giovane età gli faceva battere forte il cuore, diciamo, ok? Quindi quello che può essere il quarantenne di adesso, la mitica Delta, è lì, è quello, a parte che guitarra è una figata, quello è sempre, però rimane, è il suo oggetto di desiderio, quindi andrà a cercare quella vettura. Quindi spostandosi molto in là con gli anni, posso dire che la generazione, diciamo, del 2100 guarderà alla propria auto di quando era, diciamo, dell'auto che è uscita quando aveva 18 anni, per ricercarla e ritornare sostanzialmente giovane per poter provare quella sensazione.
Quindi, molto romantico.
Sì, diciamo che secondo te questo fenomeno continuerà. Perché sì. Io invece a volte.
Ma io ti fermo però, perché qua ha detto una cosa chiave e io risponderei a questa domanda. Ma nel 2022 ci sono ancora auto che ti fanno battere il cuore?
Figurati nel 2100.
No, perché è importante. Lui mi dice sì. Sono quelle che da giovane ti fanno battere il cuore, no? Ma pensate alle auto che fanno battere il cuore, onestamente, ditemene una.
Sì, no. Puoi andare sull'auto generalista, devi andare su auto un po'.
Ma non è un'auto generalista pure.
Però aveva la sua versione della corsa.
Bene, sì. La GTI c'ha la sua versione della corsa. Però...
Vabbè, dai, non so, penso ai 911 GTI.
Una classe,
ma tutto è 901.
Cioè, allora, sì, tipicamente,
ragazzi, qua fermi tutti.
Una Mercedes AMG
Fulvia era l'auto che usavano i papà. Non era l'auto, non era 900.
Sì, è estremamente legata a una storia.
Mi piace vincere facile, scusate.
Sostanzialmente, le vetture sono legate, secondo me, sia a quello che mi hai detto prima, cioè l'auto che si desiderava in gioventù, ma bisogna chiedersi anche il perché la si desiderava in gioventù. Perché? Perché o ha una storia sportiva alle spalle, quindi immagino Fulvia, la Delta. Delta con la corsa ai mondiali, uno la vedeva nei poster, ma anche la stessa Fulvia corso nel mondiale, vinto Monte Carlo 72, eccetera, e quindi è entrata nelle camere, diciamo, dei ancora prima di prendere la patente, nei poster. Ma le auto ci sono anche di adesso, pure la 900, la 911 sarà sempre molto iconica, avrà la sua schiera di appassionati e uno sogna la 911, quindi è già oggetto di collezionismo e di desiderio.
Comunque la squadra Fabia corre su Pirelli e lo assicuro tantissimo, quindi...
Sì, ovviamente l'impatto che aveva il rally negli anni 90 sì, è diverso sì, dall'impatto che ha adesso, per cui mi riallaccio per dire se c'è ancora questo, magari il fattore, diciamo, competizione c'è un po' meno forse rispetto adesso, rispetto sì, a tanti anni fa, anche perché le vetture che corrono per esempio nei rally sono diverse da quelle che si possono fare tutti i giorni, ma anche le stesse case automobilistiche non spingono più di tanto su questo aspetto. Basti pensare a vedere le pubblicità del brochure del Depiano, sia della Delta che anche della Fulvia. Mi ricordo uno slogan che diceva la buca che avete incontrato, che incontrate tutti i giorni, l'abbiamo incontrata mille volte durante il rally del Safari. Questo era diciamo lo slogan che c'era sul manifesto pubblicitario della Fulvia, ok? Per cui questa cosa qua sì, manca ancora un attimino, per cui fa scendere leggermente la pil verso certi tipi di vetture.
C'è sì, un po' più nel mondo delle moto adventure.
Sì, il mondo della moto in generale è ancora legato sì, molto alla passione, sì, certo.
Sì, il mondo della moto, esatto. Ma poi c'è, come abbiamo detto, un legame molto più stretto tra, secondo me, ancora più stretto tra la competizione e la vettura sì, di sì, serie.
Sì, oltre al fatto del coinvolgimento che dicevamo prima del sì, pilota con la vettura, il veicolo, insomma. Vabbè, comunque potremmo fare ore.
Potremmo parlare ore,
esatto, di queste cose.
Noi nel frattempo ringraziamo Emanuele per essere stato qua con noi questa sera.
E spero di non aver divagato troppo, di essere stato chiaro nelle spiegazioni.
Assolutamente, sei stato preziosissimo. Noi come al solito vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, se già non lo siete. E vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato e vi aspettiamo al prossimo video, al prossimo episodio.
Grazie, ciao.
Ciao a tutti,
ciao.
Grazie.
Ciao.